Rondamano su Radio Eustachio. Radio Eustachio, la radio che ha scoperto le cronache. Settimanale radio di informazione contro l'informazione su Radio Eustachio. Andiamo a vedere le cronache a mano di questo martedì 25 giugno. Brasile, mentre la Confederation Cup prosegue spedita con il suo calendario, a latere prosegue anche la protesta dei cittadini brasiliani, aggiornamenti dalle manifestazioni a oceano. Francia, Google viola le norme francesi in materia di privacy e ha 3 mesi di tempo per mettersi in regola con la legislazione locale. Lo ha decretato giovedì scorso l'autorità garante in Francia, il CNIL. Solferino, momenti di paura venerdì scorso all'Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana riunita a Solferino. Mentre l'assemblea con circa 500 delegati stava per iniziare, è arrivato un gruppo di una ventina di aderenti all'organizzazione di estrema destra Casa Pound, urlando e bandendo torce e fumogeni. Le scintille hanno involontariamente provocato un incendio all'esterno del tendone in cui si tengono i lavori. Verona condanna a carica di Davide Boldo e Jacopo Gregorio Magagna, che lo scorso luglio hanno picchiato un ragazzo al Lido di Ronchi di Castelnuovo. Rimaniamo in Italia, iscrizione alla Camera di Commercio con tanto di partita IVA e poi patentino certificato di qualità e anche cooperativi in cui riunirsi per esercitare insieme, nello stesso edificio, la professione più antica del mondo. Sono solo alcune delle proposte avanzate dalla senatrice del PD, Maria Spillabotte. Albania, si sono svolte domenica le elezioni per rinnovare il Parlamento del Paese e la tensione è stata alta. Una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita in una sparatoria vicino a un seggio nei pressi di Lahti. Secondo gli exit poll, a vincere le elezioni, interrompendo un dominio ventennale, è stata l'Alleanza per un'Albania europea guidata dal leader socialista ed ex sindaco di Tirana Edi Rama, che dovrebbe prendere il posto di Salih Berisha. La conferma arriverà soltanto domani, mercoledì 26 giugno. Turchia, vedremo qualche aggiornamento da piazza Taksim. Non si placa infatti la rabbia dei manifestanti e sta espandendo in ogni strada del paese. Mentre la Turchia brucia, cortei di solidarietà stanno nascendo anche in altre piazze europee. Sono queste le cronache a mano della settimana, la coda di Kalashnikov e poi si parte.
Brasile. Mentre la Confederation Cup prosegue spedita con il suo calendario, a latere prosegue anche la protesta dei cittadini brasiliani. Vi abbiamo già introdotto nella precedente puntata di Trombe a Mano delle proteste e manifestazioni con centinaia di arresti e decine di feriti. Sabato sera a San Paolo, in occasione della partita Brasile-Italia, si sono ritrovati centinaia di manifestanti per esprimere il disagio e il disappunto per le spese folli sostenute dal Brasile per organizzare i prossimi mondiali di calcio. Lo stadio Arena Fronte Nova di Salvador, teatro della partita, era già presidiato da numerosi poliziotti e militari. La protesta dei manifestanti è stata pacifica fino a quando un gruppetto ha lanciato petardi contro le forze dell'ordine, le quali hanno immediatamente risposto lanciando lacrimogeni e caricando con manganellate i manifestanti per sedare ogni accenno di rivolta. Se il risultato della partita è stato chiaro, 4-2 per il Brasile sugli uomini di Prandelli, difficile calcolare il risultato degli scontri tra manifestanti e tutori dell'ordine. Infatti le notizie che arrivano sono molto vaghe e confusionarie. Le agenzie riportano solo di qualche ferito, ma in modo lieve. Tensione anche a Belo Horizonte, dove si è giocata Giappone-Messico. Le forze dell'ordine hanno disperso i manifestanti che cercavano di avvicinarsi allo stadio sparando proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Si segnalano alcuni feriti, tra cui un agente a cavallo. Da segnalare le dichiarazioni del presidente FIFA Joseph Blatter, il quale in settimana ha dichiarato che il calcio è più importante dell'insoddisfazione delle persone. Chi protesta non dovrebbe usare il calcio per le proprie rivendicazioni. Il Brasile ha chiesto i mondiali, non siamo stati noi ad imporli. I brasiliani sapevano che per organizzare una buona edizione dei mondiali dovevano costruire stadi, ma insieme agli impianti ci sono altre opere, strade, hotel, aeroporti. Fanno parte dell'eredità che i mondiali lasceranno per il futuro. Forse a Blatter è sfuggito che non sono stati i brasiliani tutti a chiedere i mondiali nel proprio paese nel 2014 e le Olimpiadi l'anno successivo, ma sono state decisioni dei politici. Se è vero che tali eventi lasciano in eredità infrastrutture, è vero che tali eredità non sono pagate da FIFA o Comitato Olimpico. E non è detto che tale eredità sia poi utile. Basta vedere i vari palazzi abbandonati costruiti a Torino in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006, oppure il grande indebitamento della Grecia, frutto anche delle enormi speculazioni per l'organizzazione delle Olimpiadi del 2004. Manifestazioni pacifiche ma arrabbiate a San Paolo, dove sono scesi in piazza, secondo la polizia, 10.000 persone, e importanti tratti autostradali sono stati bloccati, nonostante la mano tesa della presidente Dilma Rousseff e la sua offerta di un ampio patto destinato a migliorare i servizi pubblici. La spiaggia di Copacabana è stata trasformata in un enorme cimitero di palloni in segno di protesta contro le ingenti spese per la Coppa del Mondo di Calcio del prossimo anno. Moltissimi palloni con alcune croci disegnate sopra sono stati appoggiati sulla sabbia e poi presi a calci. Le varie proteste in giro per il Brasile, non solo per l'aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici, che è da dire non è giustificato da altrettanto aumento della qualità dei servizi, ma è un malcontento presente già da mesi nei cittadini brasiliani, perché si sentono vittima delle clientele delle autorità statali. Nulla di straordinario in un paese dove i casi di corruzione sono numerosissimi a tutti i livelli. Per lo stacco musicale rimaniamo in Brasile, questa è Se Enamorar dei Tribalistas.
Querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser.
Francia. Google viola le norme francesi in materia di privacy e ha 3 mesi di tempo per mettersi in regola con la legislazione locale. Dopo questo periodo, il gruppo statunitense potrebbe essere multato da 150.000 a 300.000 euro. Lo ha decretato giovedì scorso l'autorità garante in Francia, CNIL. Secondo la CNIL, iniziative analoghe sono attese da Spagna, Olanda, Gran Bretagna, Germania e Italia. Il presente avviso è il risultato di un processo che ha avuto inizio nel mese di ottobre 2012 da 27 autorità europee per la protezione dei dati, che hanno già una voce comune, e hanno ordinato al gruppo di Google di conformarsi alla direttiva del computer e delle libertà europea. Questa volta è la CNIL a proprio nome che attacca il gigante di Internet. Oggetto del contenzioso è la nuova politica del colosso statunitense in maniera di privacy, che, nel marzo 2012, ha fuso in un'unica regola la precedente sessantina di regole sull'utilizzo di Google, raggruppando così anche le informazioni di molti servizi che prima erano separati, come i servizi di messaggistica e la community di Google+. Nel comunicato del CNIL, uscito oggi, è indicato anche che Spagna, Inghilterra, Germania, Italia e Paesi Bassi potranno avviare un procedimento penale nei confronti di Google. Le indagini condotte dalla Commissione hanno confermato la violazione da parte di Google della legge 1978 sulla tutela dei dati personali, stima la CNIL. Il Comitato ha notato 6 violazioni della legge. Ha espressamente criticato il motore di ricerca perché è troppo vago nelle spiegazioni agli utenti sull'uso dei loro dati personali. Google, secondo la CNIL, effettua una raccolta sleale di informazioni degli utenti che non dispongono di account Google. Inoltre, il colosso americano non spiega in modo sufficientemente chiaro la durata dei dati che raccoglie. Se si combinano obiettivi molto sfocati, un'informazione ancora molto scarsa e una durata di conservazione dati sulla quale non ci sono impegni, l'opacità di Google è estremamente forte nei confronti dei suoi clienti, ha dichiarato alla stampa Isabelle Falk-Pierrotin, presidente della commissione. Alla fine di luglio, tutti i membri dell'autorità Task Force useranno un'azione repressiva nei confronti di Google, ha aggiunto. Pausa musicale con Je pense des Manon.
Je pense à toutes mes origines de Bretonne et de Caille. Quand je pense que je me suis réveillé souvent avec un ouroukaï. Quand je pense, ça me fait mal à la tête, mais faut que je trouve la faille. Quand je pense à une levrette, ça me fait kiffer, mais ça ce n'est qu'un détail. Quand je pense à une flamande et à son éminence, un texte de Jacques Brel qui bien sûr là me met en transe. Quand je pense à tout ce que je ne suis pas, toute mon incompétence, moi qui voulais faire de moi un sujet de l'intelligence, te dispense de me critiquer là-dessus, ça pourrait m'agacer. En plus je suis comme tendeur tendu qui à tout moment peut lâcher. Quand je pense qu'elle m'a quitté cette conne et que je suis dégoûté, elle qui n'était même pas bretonne, ok c'est tout ce que j'ai trouvé. Quand je pense que j'ai craqué mon slip, ma carte et mon chéquier, et qu'on m'a pris pour un pauvre type avec qui l'on s'est amusé. Quand je pense, là ce que je pense, c'est un con qui compense. Tout ce que je pense, c'est comme un con qui pense. Là ce que je pense, c'est peut-être ma récompense. Quand je pense, quand je pense, là ce que je pense, c'est peut-être ma récompense. Tout ce que je pense, c'est bien le con qui pense. Là ce que je pense, ou bien la conséquence. Quand je pense, quand je pense que je n'ai jamais fait tout ce que j'ai voulu faire. Quand je pense que j'aurais dû me taire quand je l'ai trop ouvert. Ah, quand je pense qu'autour de moi j'ai vécu des choses pas claires, des danses et des jarras qui étaient pas vraiment nécessaires. Ah, quand je pense que je me demande maintenant à quoi ça sert d'aller se casser la cruche avec 5 ou 6 litres de bière. C'est plus puissance, aujourd'hui ma vie c'est plutôt pépère, comme un club de vacances qui se situerait en bord de mer. Ah, quand je pense que mon cœur a battu pour elle. Conséquence, je ne buvais que des verres de Tourtelle. À mon sens, j'étais sûrement aveuglé par la belle. Quand j'y pense, là la récompense, constance. Quand je pense, là ce que je pense, c'est un con qui compense. Tout ce que je pense, c'est comme un con qui pense. Là ce que je pense, c'est peut-être ma récompense. Quand je pense, quand je pense, là ce que je pense, c'est peut-être ma récompense. Tout ce que je pense, ou bien le con qui pense. Là ce que je pense, c'est bien la conséquence. Quand je pense, quand je pense. Et à tous mes combats, quand je pense à ce cercueil en bas qui rit et puis qui me tend les bras. Quand je pense à tous ces gens qui diront peut-être de moi, il est mort comme un con et en plus il ne le savait pas. Ah, quand je pense que elle sera là, ma constance, elle qui viendra à tout petit pas sous un silence. J'espère enfin qu'elle le dira à l'assistance, qu'il est mort à cause de moi. Quand je pense, là ce que je pense, c'est un con qui compense. Tout ce que je pense, c'est comme un con qui pense. Là ce que je pense, c'est peut-être ma récompense. Quand je pense, quand je pense, là ce que je pense, c'est peut-être ma récompense. Tout ce que je pense, c'est comme un con qui pense. Là ce que je pense, c'est bien la conséquence. Quand je pense, quand je pense, là ce que je pense, c'est un con qui compense. Tout ce que je pense, c'est comme un con qui pense. Là ce que je pense, c'est peut-être ma récompense. Quand je pense, quand je pense, là ce que je pense, c'est peut-être ma récompense. Tout ce que je pense.
Momenti di paura venne discorso all'Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana, riunita a Solferino, nel Mantovano, e chiamata a votare il nuovo statuto. Mentre l'Assemblea con circa 500 delegati stava per iniziare, è arrivato un gruppo di una ventina di aderenti all'organizzazione di estrema destra Casa Pound, urlando e brandendo torce e fumogeni. Le scintille hanno involontariamente provocato un incendio all'esterno del tendone in cui si tengono i lavori. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, ma il fumo e le fiamme hanno portato all'evacuazione immediata dei partecipanti all'assemblea. L'utilizzo di alcune torce fumogeni ha fatto sì che le sterpaglie ai lati del tendone prendessero rapidamente fuoco, hanno raccontato i presenti. Le fiamme si sono allargate rapidamente a causa dell'elevata temperatura e del vento, mentre i militanti di Casa Pound scappavano. L'immediato intervento degli operatori della Croce Rossa presenti e l'arrivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. I lavori dell'assemblea sono ripresi dopo il cessato allarme. Il presidente nazionale della Croce Rossa, Francesco Rocca, ha commentato duramente l'azione di Casa Pound. Manifestare è un diritto di tutti, ma mettere a repentaglio la vita delle persone utilizzando materiali pirotecnici in mezzo a sterpaglie secche è inaccettabile, è vergognoso ed è riscontro di un'intollerabile stupidità.
Verona. Rimaniamo in tema di fascisti e andiamo a trattare della condanna a carico di Davide Boldo e Jacopo Gregorio Magagna, che lo scorso luglio hanno picchiato un ragazzo al Lido di Ronchi di Castelnuovo. La vittima riportò svariate contusioni e ferite per cure superiori ai 40 giorni. Davide Boldo e Jacopo Gregorio Magagna hanno anche dimostrato una spiccata capacità delinquere desunta dallo stile di vita contrario ai canoni della violenza civile. Per questo motivo i due sono stati condannati dal GUP Rita Caccamo a 2 anni e 10 mesi di reclusione con il rito abbreviato e la riduzione a 1/3 della pena, altrimenti si arrivava ad una pena di 4 anni e 3 mesi. I due dovranno inoltre pagare alla vittima un risarcimento danni di 10.000 euro, rinviando comunque al giudice civile l'esatto ammontare della cifra da sborsare all'aggredito, tutelato dall'avvocato Emanuela Pasetto. Ci prendiamo ora una pausa musicale con Basta Provocazioni dei Malasuerte Fissud.
We'll be right back.
Italia. Restiamo nel bel paese per parlarvi di una proposta del PD. Iscrizione alla Camera di Commercio con tanto di partita IVA e poi patentino, certificato di qualità e anche cooperativa in cui riunirsi per esercitare insieme, nello stesso edificio, la professione più antica del mondo. Sono alcune delle proposte avanzate dalla senatrice PD Maria Spilabotte nel corso di un'intervista settimanale della provincia di Frosinone Q7, che comprendono anche la depenalizzazione della prostituzione volontaria e donne impresarie di se stesse. Credo che sulla prostituzione, spiega Spilabotte, si debba superare un tabù e decidere di governare il fenomeno. Una regolamentazione è necessaria perché con la mancanza di regole, o peggio con la proibizione, si produce solo una sostanziale indifferenziazione tra libere scelte di autodeterminazione e prostituzione coatta, sfruttata e gestita dalle organizzazioni criminali di tutto il mondo. Per me il primo passo è superare la legge Merlin, che ora va sostituita con una legge al passo coi tempi, a partire da un presupposto imprescindibile. Una divisione netta tra prostituzione volontaria, che rientra nella sfera della libera e piena disponibilità del proprio corpo, e prostituzione coatta, dietro la quale ci sono le organizzazioni internazionali dedite alla tratta delle donne, specie minori, i cartelli mafiosi, il malaffare. Poi c'è il capitolo prevenzione. Massicce campagne di sensibilizzazione nelle scuole rivolte ai maschi, che devono capire che la donna non è un oggetto di possesso, e che le diversità vanno rispettate e non violentate. Oltre a misure di sostegno e protezione delle donne che vogliono uscire dal giro, ribellarsi, reintegrarsi. Oltre a misure di sostegno e protezione delle donne che vogliono uscire dal giro, ribellarsi, reintegrarsi. Sto già lavorando ad un disegno di legge, ma lo sto facendo, precisa, partendo dal basso. La mia intenzione è ascoltare prima di tutte le parti interessate e solo dopo scrivere il provvedimento legislativo. Pausa musicale, rimanendo sull'argomento prostituzione con una canzone di Faber. Questa è Bocca di Rosa.
La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese paese, l'amore sacro e l'amor profano.
Albania. Si sono svolte domenica le elezioni per rinnovare il Parlamento del paese e la tensione è stata molto alta. Una persona infatti è rimasta uccisa e un'altra ferita in una sparatoria vicino a un seggio nei pressi di Lac, nel nord dell'Albania, a 70 km da Tirana. Secondo i media locali che citano fonti di polizia, il ferito è un candidato del partito del premier uscente Salih Berisha. Le elezioni di domenica sono cruciali per il futuro cammino del paese verso l'integrazione europea, finora ostacolata dalle lunghe crisi politiche. Sono circa 6.000 i poliziotti mobilitati per consentire che le elezioni si svolgano senza incidenti e oltre 350 gli osservatori internazionali dell'OCSE, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che monitoreranno il voto e che ieri hanno presentato un preliminare rapporto di valutazione. Secondo i media, l'uomo ucciso, Gjoni, 53 anni, sarebbe un sostenitore di uno dei partiti della coalizione di opposizione del centro-sinistra, guidata da Edi Rama. Il ferito, invece, Mil Fufi, sarebbe nella lista dei candidati in gara della coalizione del centrodestra del premier uscente. A Lac la situazione è rimasta comunque complicata. I commissari di voto dell'opposizione in 5 seggi sono andati via denunciando di essere stati minacciati con armi da fuoco da persone con i passamontagna entrati nel seggio. L'Alleanza per l'Albania Europea, guidata dal leader socialista ex sindaco di Tirana Edi Rama, si appresta invece a conquistare il potere con oltre il 56% dei voti, spazzando via, dopo 20 anni, il dominio dell'era Berisha, questo secondo gli exit poll. I risultati definitivi dovrebbero arrivare però mercoledì, ma per concludere il conteggio potrebbero volerci anche diversi giorni. Poi, per l'ufficialità, bisognerà attendere che la commissione elettorale si esprima sui ricorsi, anche se il capo della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi dei Balcani sud-occidentali ed ex ministro degli esteri slovacco Eduard Kukan ha detto che Berisha gli ha assicurato che accetterà l'esito delle elezioni in ogni caso, un segnale distintivo che sembrano aver raccolto anche i sostenitori socialisti. I primi verdetti sono arrivati, ma piazza Skanderberg per ora è tornata alla calma. Ci spostiamo in Turchia. Aggiornamenti da piazza Taksim, dove la guerriglia in piazza non si placa e la rabbia dei manifestanti si sta espandendo in ogni strada del paese. Mentre la Turchia brucia, cortei di solidarietà stanno nascendo anche in altre piazze europee. Nonostante i continui attacchi violenti della polizia, i più cruenti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica, i manifestanti sono rimasti compatti e hanno formato delle barricate anche nell'area di Gezi Park, dove hanno avuto origine gli scontri. A oggi si contano 4 morti accertati tra i cittadini e diverse centinaia di feriti, alcuni anche in modo molto grave. Decine di manifestanti sarebbero stati invece portati in caserma dalle forze dell'ordine e, tuttora, non si può stabilire con certezza che fine abbiano fatto. Per le vittime della repressione, i manifestanti hanno lasciato dei garofani rossi sulla piazza prima di essere sgomberati con gli granti misti a urticanti chimici sparati dalla polizia. La lotta continua, è solo l'inizio, hanno scandito in un coro i cittadini radunati nelle piazze di Istanbul, i quali hanno ribadito di volere le dimissioni del presidente Erdogan. Da segnalare la solidarietà dei turchi di Germania, che domenica sono scesi in piazza in 40.000 a Colonia. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Erdogan ed elezioni parlamentari anticipate. La manifestazione organizzata dalla comunità alawita tedesca si è svolta sotto lo slogan Ovunque piazza Taksim. I partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di tutti coloro che hanno dato la vita nella lotta per la libertà e la democrazia. Non sono stati segnalati incidenti durante la manifestazione a Colonia. Per lo stacco musicale rimaniamo sempre in Turchia e andiamo ad ascoltarci Einur Doğan con Amedo. Thank you. Per finire, guidiamo qualche tromba a mano a ripetizione. Il ministro Hidem si è dimessa. Ieri ha consegnato le proprie dimissioni al premier Letta. L'ex canoista ha lasciato l'incarico per la polemica sull'IMU non pagata e sulla destinazione di uso di una palestra su cui sta indagando la magistratura. Come ministro ho resistito, come persona volevo andarmene subito, ha commentato la Hidem. A Kabul, attacco degli insorti al palazzo presidenziale, la polizia ha ucciso gli attentatori. Uomini armati hanno dato l'assalto all'ingresso orientale dell'edificio poco dopo le 6.30 ore locali, le 4 in Italia. Non è chiaro se il presidente Karzai fosse all'interno. Le esplosioni e raffiche di armi automatiche sono state rivendicate dai talebani. Mandela è sempre in condizioni gravi, la figlia è sereno, vuole ancora vivere. Il premio Nobel per la pace, 94 anni, è ricoverato dall'8 giugno a Pretoria per la recrudescenza di un'infezione polmonare. Le sue condizioni restano gravissime, tanto che la popolazione locale del Sudafrica è ormai rassegnata a dover perdere a breve il proprio rappresentante più illustre. E per concludere,
visti gli articoli 521,1, 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara Berlusconi Silvio colpevole del reato a lui ascritti, qualificato il fatto di cui a capo A dell'imputazione come concussione per costrizione, ex articolo 317 codice penale, nuova formulazione, e ritenuto la continuazione, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli articoli 317 bis, 29 e 32 codice penale, dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena. Visto l'articolo 240 codice penale, ordina la confisca dei beni sequestrati a Elmarug Karima e Luca Risso. Dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica in sede, per le sue valutazioni, delle trascrizioni dei verbali di udienza relative alle deposizioni di Passaro Antonio, De Consecao Santos Oliveira Michel, Facchineri Serena, Valentini Valentino, Archi Bruno, Estorelli Giuseppe, Iafrate Giorgia, Fagioli Barbara, Barizonte Lisney, Visan Ioana, Toti Elisa, Molena Cinzia, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Lod Miriam, Armingio Ale Ioana Claudia, Cipriani Daltorio Francesca, De Vivo Eleonora, De Vivo Concetta, Garcia Polanco Maria Ester, Rigato Giovanna, Scorchina Raissa, Puricelli Giorgio, Rossella Carlo, Bonasia Roberta, Rossi Maria Rosaria, Ronzulli Licia, Cerioli Renato, Brunamonti Lorenzo, Mariani Danilo, Losi Simonetta, Apicella Mariano. Dispone altresì la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni di competenza ai sensi dell'articolo 391 bis, commi 3, lettera E, 4 e 6, codice procedura penale, degli atti relativi all'incontro in data 6 ottobre 2010 di Elmarug Karima con l'avvocato Luca Giuliante. Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. L'udienza è tolta.
Siamo giunti alla fine della puntata. Nel salutandovi con un classicone Sweet Home Chicago dei Blues Brothers, vi suggeriamo di non prendere impegni per il 6 luglio. Perché? Perché c'è la festa di Radio Eustachio a partire dalle 5 alla casetta Lo-Fi.
Same old.